Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton.
È Natale, Stilton. Era la vigilia di Natale. Quella mattina, appena alzato, corsi alla finestra per guardare fuori.
Per mille mozzarelle! Nevica! Nevica finalmente!
Squittì, fissando felice i fiocchi di neve che volteggiavano nell'aria, candidi e soffici come scaglie di formaggio grattugiato. Corsi al telefono per avvertire subito Benjamin, il mio nipotino preferito.
Benjamin, Topino, c'è la neve!
La neve, zio Geronimo, che bello!
Stamattina devo lavorare in ufficio. Nel pomeriggio invece ti porterò al parco e faremo un pupazzo di neve. Ma mi raccomando, copriti bene, oggi fa freddo.
Anch'io decisi di coprirmi bene, ma proprio bene bene. Ah, ora mi sentivo proprio bello caldo. Anzi, caldissimo. Mi ero talmente imbottito che facevo fatica a muovermi. Prima di uscire, controllai che tutto fosse a posto. Da mesi mi preparavo per il cenone natalizio che, per tradizione, si svolgeva sempre a casa mia. Invitavo parenti, collaboratori, amici, gli amici dei parenti, gli amici dei collaboratori, gli amici degli amici. Insomma, l'avrete capito, la sera di Natale a casa mia si riuniva mezza città. Sulla porta di casa avevo appeso un nastro con la scritta «Buon Natale, cari amici e roditori». Sotto la finestra posai una piccola giostra di metallo, con 5 angioletti dorati, e al centro una candelina rossa. La giostra girava, mentre un carillon suonava una canzone natalizia. Provai ad accendere la candelina.
Che bello!
E l'albero di Natale?
Naturalmente avevo scelto un abete ecologico.
Accarezzai delicatamente un ramo dell'abete. Dopo le feste lo avrei piantato nel mio giardino.
Caro abete, ti troverai bene, vedrai. Avrai tanti altri amici a tenerti compagnia,
mormorai. Aprì il frigorifero. Su un piatto dorato c'era un enorme panettone farcito al gorgonzola, tutto ricoperto di glassa, decorato con un piccolo abete di zucchero e con topi sciatori pure di zucchero. Un vero e proprio capolavoro del mio pasticcere di fiducia, Vanillo Vaniglioso. Poi andai in camera da letto e aprii l'armadio stracolmo dei regali per gli invitati. Per Thea, mia sorella, l'inviato speciale dell'Eco del Roditore, avevo comperato una nuova cinepresa ultra compatta con macchina fotografica incorporata. Per Benjamin, il mio nipotino, avevo acquistato una tuta gialla da sci, tutta stampata a buchi di formaggio. Per Trappola, mio cugino, è un appassionato di cucina, avevo invece preso un libro del più famoso cuoco di Topazia, Raviolindo Tourtelin. Il libro si intitolava «Le mie segrete ricette al formaggio». Sorrisi sotto i baffi. Sì, ne ero certo. Sarebbe stato proprio un Natale coi fiocchi. Uscii di casa e mi avviai verso l'ufficio. Mi si accapponava la pelliccia e mi avvolsi la sciarpa attorno al muso per non congelarmi i baffi. Sì, faceva un freddo felino. Però, com'era bella la città dei topi sotto la neve. Le strade erano affollate di topi, sorci, ratti e pantegane che correvano qua e là, carichi di pacchi e pacchetti. Davanti a un grande magazzino, notai un roditore vestito da topo Natale, che agitava un campanello dorato e squittiva ai passanti.
Buone feste a tutti!
C'era anche un gruppo di topolini che intonavano canti natalizi. Mi fermai ad ascoltarli, poi feci loro i complimenti. Siete proprio bravi!
Grazie signore!
Squittirono correndo via felici. Passai davanti al negozio di formaggi più raffinato di Topazia,
al paradiso del sorcio buongustaio,
e annusai l'aria.
Che buon profumo!
Gettai un'occhiata all'interno e non resistetti alla tentazione di entrare. Un sorcio rubicondo, con una matita dietro all'orecchio, mescolava una marmitta di rame colma di mascarpone. Alle sue spalle notai due splendide forme di grana, confezionate in cestoni lussuosi, infiocchettati con un nastro di lucido raso giallo. Le indicai al sorcio. Lui sorrise sotto i baffi.
«Lei sì che se ne intende, quella grana dannata, roba per buon gustai?»
mormorò, strizzandomi l'occhio.
«Senta un po' che aroma!»
E me ne porse una scaglia da assaggiare.
Mi frullarono i baffi.
Quel grana era sublime!
Prendo tutte e due le forme, me le consegni a casa. Passando davanti a un negozio di giocattoli, acquistai un regalo per Ben. Un enorme gatto di peluche! Per la verità, il regalo gliel'avevo già comperato. Però mi piaceva l'idea di fargli una sorpresa. Così chiesi alla commessa.
Per cortesia, vorrei la consegna a casa mia, in via del Borgo Ratto numero 8.
Finalmente arrivai al mio giornale, l'eco del roditore.
Buongiorno a tutti!
Dissi aprendo la porta. Entrai in ufficio. Subito incontrai Topella, la mia segretaria.
Dottor Stinton, in ufficio anche oggi?
Io le sorrisi.
Sono passato solo a firmare un contratto, Topella. Poi andrò a casa. Tanto oggi è la vigilia di Natale.
Topella si aggiustò gli occhiali sul muso. Mi osservò meglio e squittì.
Ma, dottore, scusi, non ha caldo?
In quel momento la porta si spalancò. Era il mio nipotino, Benjamin. C'erano anche Thea, mia sorella, e Trappola, mio cugino. Thea, appena mi vide, sbarrò gli occhi e strillò.
Geronimo!
Poi attaccò a sganasciarsi dalle risate. Non riusciva neanche a parlare. Squittiva istericamente. E intanto indicava i miei vestiti. Trappola invece mi urlò sul muso per fare lo spiritoso.
Geronimuccio! Non me l'avevi detto che partivi per il polo, Geronimotto! Non ti facevo così avventuroso!
Poi mi pizzicò la coda.
Dimmi, dimmi, Geronimino! A quando la partenza? Quando parti, Geronimocchio?
Io borbottai stizzito.
Prima di tutto non parto per il polo. Secondo, il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton.
Benjamin, invece, mi corse incontro e mi abbracciò, affondando nei 10 strati di imbottitura del mio piumino.
Siamo passati a salutarti, zio Geronimo.
Poi sussurrò.
Hai fatto bene a coprirti. Fuori fa un freddo freddissimo.
E aggiunse, felice, con gli occhi che brillavano.
Perché c'è la neve?
Non degnai mia sorella Thea di uno sguardo. Stava ancora ridacchiando istericamente. E decisi di non fare caso neanche a Trappola. Mi diressi verso la redazione. Il mio consulente grafico, Fred Van Kaas, mi salutò.
Buon Natale, dottor Stilton.
Poi squittì.
Scusi, ma non ha caldo?
No, sto benissimo.
Merenghita Ginger Mouse, una topina dalla pelliccia color rame, esclamò con la sua vocetta acuta.
Buon Natale, dottore! Ma non ha caldo?
Buon Natale anche a lei, Merenghita! No, sto benissimo!
Mi salutò anche Chesita della Pampa, una topetta ricciolina.
Buon Natale! Ma scusi, come fai a non avere caldo?
Caldo? Quale caldo? Sto benissimo! Grazie!
Attraversai la redazione. Certosina Kashmir, la mia caporedattrice, sobbalzò vedendomi.
Geronimo, ma come ti sei conciato? Non hai caldo? Sbottonati almeno la giacca.
Io strillai stizzito.
No, grazie, sto bene, sto benissimo, benissimo.
Zampettai in tutta fretta e incrociai il mio web manager, Squacquero Squacquerao. Lui sbarrò gli occhi dietro le lenti e squittì.
Per 1000 megabyte, Stilton, non hai caldo?
No, non ho caldo!
Lui mi guardò come si guarda una pantegana fuori di zucca, ma si limitò a scuotere la testa.
Non prendertela, dicevo così per dire.
Incrociai un gruppetto di disegnatori. Larry Kiss, Blasco e Guy Kodana.
Ciao, Geronimo!
Squittirono in coro appena mi videro.
Scusa, ma non...
No!
Risposi prima ancora che potessero formulare la domanda. Mentre mi allontanavo li udii bisbigliare.
Com'è nervoso.
Ha proprio bisogno di una vacanza.
Eh sì.
A passo di carica attraversai la tipografia, dove le macchine stampavano copie su copie dell'eco del roditore, con un fragore assordante, che per le orecchie di un editore è musica. Mi venne incontro Pinky Pick, la mia assistente editoriale.
Ehi, capo!
No! Strillai. Non ce l'ho! No! No! No!
Lei mi fissò e mormorò stupita.
Capo! Ma cosa dici, capo? Volevo solo augurarti buon Natale.
Io rimasi con un palmo di muso.
Grazie, Pinky. Buon Natale anche a te.
Mi girai per andarmene. Quando già ero lontano, lei gridò.
A proposito, capo, non hai caldo conciato così?
Accelerai ancora e arrivai praticamente correndo al mio ufficio. Mi chiusi dentro e sbarrai la porta.
Poi mi spogliai e mi rimisi i miei soliti abiti. Uff! Devo confessare che non ne potevo più. Avevo un caldo, ma un caldo! Mi asciugai i baffi sudati e sedetti alla scrivania. Ecco il contratto. Iniziai a leggere. Udii una tremenda frenata in strada. Poi uno strano rumore. Un rumore felpato, come se qualcosa di morbido rotolasse sull'asfalto della strada, rimbalzando, rimbalzando, rimbalzando. Che cosa poteva essere? Curioso, corsi fuori. In strada, uno spettacolo incredibile. Migliaia e migliaia di palline dorate erano sparse un po' dappertutto sull'asfalto. Ne raccolsi una. La strada era bloccata da un enorme tir che aveva fatto testa coda e ora si trovava in mezzo alla carreggiata. Tutto intorno una folla di roditori commentava l'incidente.
Deve essere slittato sul ghiaccio.
Dicono che l'autista abbia inchiodato per non investire un sorcetto che stava attraversando di corsa la strada.
Pare che il camion trasportasse più di 100.000 formaggini Montopì.
Esaminai la pallina che avevo raccolto. Era sporca di fango e neve sciolta. E lessi un nome sull'etichetta. Montopì. Erano formaggini raffinati avvolti in carta stagnola a stelline dorate. Formaggini pralinati, con un cuore di nocciola, ricoperti di una croccante, finissima crosta di cioccolato fondente, mandorle tritate e scaglie di grana. In quel momento sentii qualcuno piangere a dirotto. C'era un ratto in camicia a quadri, seduto sul marciapiede, che singhiozzava, piano, asciugandosi le lacrime che gli colavano lungo i baffi. Era l'autista del camion. Mi avvicinai.
Posso fare qualcosa per lei?
Lui sollevò verso di me il muso bagnato di lacrime.
Sono rovinato. Mi licenzieranno. Avrei dovuto consegnare 100.000 formaggini Montopì all'ambasciata per il gran ballo di questa sera. Ma un topolino mi ha attraversato la strada all'improvviso e io per evitarlo ho frenato. Il mio camion ha fatto un testacoda sul ghiaccio e il carico si è disperso dappertutto. Mi licenzieranno. Mi licenzieranno.
Disperato, continuava a ripetere la stessa frase.
Sarà proprio un triste Natale se perderò il mio lavoro.
Io mi sedetti vicino a lui e tentai di consolarlo.
Su via, non è così grave.
Intanto riflettevo. Raccolsi da terra un formaggino Montopì. Sì, era bagnato di fango e neve, ma provai a ripulirlo con la manica della giacca e la carta stagnola dorata tornò subito a risplendere. Improvvisamente mi venne un'idea. Mi guardai attorno e contai la folla. 10, 15, 20 topi, più i miei collaboratori dell'Eco del Roditore. Sì, potevamo farcela! Mi rivolsi alla folla e dissi:
chi vuole aiutare questo roditore sfortunato che ha bisogno di aiuto? Raccogliamo tutti i formaggini caduti a terra, puliamoli e rimettiamoli nel camion!
Per dare l'esempio, mi chinai, raccolsi un formaggino e lo ripulii.
Allora, chi mi segue?
Alcuni si allontanarono, scuotendo la testa con aria indifferente. Altri mormorarono con aria vergognosa.
Veramente ho da fare.
Oggi è la vigilia di Natale.
E devo andare ancora a comprare i regali.
Lo farei di sicuro se potessi, ma oggi proprio no.
Un topo anziano, che camminava appoggiandosi a un bastone, squittì con aria fiera.
Io sono vecchio, eppure non mi tirerò indietro. Lo so anch'io che è la vigilia di Natale, ma non si può pensare solo ai regali.
Poi, con un po' di fatica, si chinò appoggiandosi al bastone. Raccolse da terra un Montopì, lo lucidò con il suo fazzoletto da taschino e poi me lo porse, tutto orgoglioso.
Allora, chi mi segue?
Tutti i roditori che erano rimasti si guardarono l'un l'altro. Infine, uno di loro, un giovane topo con un look punk, fece un passo avanti e raccolse un Montopì. Una mamma, che teneva per la zampa un topino, mormorò:
avanti, tipo. Raccogli anche tu qualche formaggino. Da bravo, aiutiamo quel signore.
Un roditore dall'aria distinta, con una valigetta 24 ore, gettò uno sguardo preoccupato all'orologio. Poi, però, cominciò anche lui a raccogliere formaggini.
Un postino posò la pesante borsa colma di lettere e biglietti d'auguri e cominciò ad aiutarci. Seguirono il suo esempio l'edicolante all'angolo e il figlio del panettiere. Poi uscì in strada anche la portinaia di via del Tortellino 16. Quindi arrivarono il macellaio e sua moglie. Anche una scolaresca che passava di lì si buttò subito a raccogliere allegramente i formaggini, sotto l'occhio vigile della maestra. Io corsi in redazione e chiamai i miei collaboratori. Con i baffi che vibravano per l'emozione, gridai: «Qualunque cosa stiate facendo, lasciate perdere! Fermate anche le macchine tipografiche! Venite ad aiutarmi! Dobbiamo asciugare i formaggini e lucidarli! Devono brillare come nuovi!» Alla fine c'erano più di 100 roditori che raccoglievano formaggini davanti al mio giornale. Una radio privata, Radio Squeak, lanciò un appello che poi rimbalzò via internet.
Attenzione, attenzione! Appello a sorci, ratti e pantegane! Si cercano roditori di buona volontà per aiutare un camionista sfortunato in via del Tortellino!
La folla di topi di buona volontà aumentò ancora. I topi chini a raccogliere formaggini chiacchieravano, ridevano, scherzavano. Mentre lavoravamo insieme, felici, pensavo: a Natale tutti si sentono più buoni, più gentili, più disponibili con gli altri. Che bello se fosse così tutti i giorni dell'anno. Tutti i montopi raccolti e asciugati venivano poi lucidati uno a uno e caricati nel camion. L'autista continuava a controllare l'orologio, preoccupato. Ma io ero sicuro che ce l'avremmo fatta. Anche Benjamin mi aiutava contento, chiacchierando fitto fitto con Tippo. Ormai erano le 2 del pomeriggio. Mi chinai a raccogliere un montopì e lo porsi al camionista. «Ecco fatto! Questo è proprio l'ultimo!» Lui mi strinse la zampa.
«Grazie, dottor Geronico!»
mormorò commosso. Io lo corressi.
«Ah, il mio nome è Stilton. Geronimo Stilton!»
Ma lui sembrò non capire. Si rivolse alla folla e squittì:
«Come posso ringraziarvi? Buon Natale a tutti, amici!»
«Buon Natale!»
rispondemmo tutti in coro. Salutandoci con la zampa, lui ripartì a bordo dell'enorme camion. Ero stanco, ma felice. Decisi che avrei scritto un articolo sul mio giornale per commentare che il vero spirito del Natale non era spendere tanto denaro per comprare regali, ma cercare di essere gentili con gli altri.
«Bene, bene, bene»,
mormorai tra me e me.
«Credo che firmerò quel contratto e poi finalmente potrò tornarmene a casa».
Mi avviai verso il mio ufficio, ma mentre salivo la scalinata che portava alla mia casa editrice, posai la zampa su qualcosa di scivoloso e partii verso l'alto. Mi esibì in un salto mortale con avvitamento triplo. Riatterrai diritto sul muso, rotolai giù per 13 scalini e con uno scivolone finale mi spiaccicai di slancio sul marciapiede. Ma su cosa ero scivolato? Mi rialzai più morto che vivo e con le ultime forze allungai la zampa e raccolsi da terra un formaggino Montopì spiaccicato.
Acci! Non era l'ultimo! Non era l'ultimo! Riuscii solo a mormorare
prima di perdere i sensi. Mi rianimarono facendomi annusare dei sali al profumo di parmigiano. Poi arrivò un'ambulanza. Mi caricarono su una barella e mi trasportarono al pronto soccorso a sirene spiegate. Per mille mozzarelle! Che tremenda vigilia di Natale! Ritornai dal pronto soccorso con la zampa sinistra ingessata. Entrai in ufficio, mi sedetti alla scrivania, sfogliai di nuovo il contratto che dovevo firmare. Mentre guardavo distrattamente fuori dalla finestra, notai una vecchietta che stava per attraversare la strada proprio di fronte al mio ufficio, in via del Tortellino numero 13. Mi si accapponò la pelliccia. Per mille mozzarelle! C'era un traffico tremendo! L'avrebbero certamente investita! Corsi fuori. «Signora! Ferma! L'aiuto io ad attraversare!» Lei aveva già una zampa giù dal marciapiede e la fermai giusto in tempo. Le porsi la zampa, quella destra, quella sana, e la accompagnai dall'altra parte della strada. La vecchietta mormorò, commossa:
«Grazie, giovanotto! Buon Natale!»
«Buon Natale anche a lei, signora!»
Soddisfatto, ritornai indietro.
Quando fui dall'altra parte, mi girai a salutarla ancora. E con orrore mi accorsi che stava riattraversando la strada. Mi lanciai ancora in mezzo al traffico, rischiando di farmi arrotare da un taxi,
speronare da un bus,
spalmare sul cemento da un camion. La raggiunsi appena in tempo. E poteva dirlo, signora, che voleva riattraversare. Fermai le auto e la riaccompagnai dall'altra parte della strada.
Grazie, giovanotto. Buon Natale!
Mormorò lei di nuovo commossa. Con un sospiro di sollievo, io mi girai per andare in ufficio. Ma poi udii una tremenda frenata e mi girai di scatto. Un camion con rimorchio triplo aveva piantato una frenata da brivido per non investire la vecchietta, che stava riattraversando di nuovo. Io, con coraggioso sprezzo del pericolo, mi lanciai ancora una volta in mezzo al traffico e la salvai per un pelo dall'essere tirata sotto. In compenso, il camion con rimorchio mi passò sulla coda, lasciandomi il segno degli pneumatici.
Squii!
Strillai.
Grazie, giovanotto, e buon Natale!
Mormorò la vecchietta. Ma a quel punto, io persi i sensi. L'ultima cosa che vidi era la vecchietta, che sorridendo riattraversava di nuovo la strada.
Che tremenda vigilia di Natale!
Arrivò un'ambulanza e mi caricarono in barella. Uno degli infermieri mi riconobbe ed esclamò:
ancora lei!
L'altro infermiere si girò e squittì:
ah, è ancora lei, Stilton? Gerolamo Stilton?
Io stavo per rispondere: il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. Mi trasportarono al pronto soccorso a sirene spiegate.
Che tremenda vigilia di Natale!
Quando rinvenni, il dottor Steto Scopio, detto Garzina, mi stava fasciando la coda, scuotendo la testa con aria di compatimento. Disse:
ancora qui? Dovrebbe stare più attento, sa? Perché non guarda prima di attraversare la strada? Ah, voi roditori intellettuali, sempre con la testa tra le nuvole.
Quando ritornai in ufficio, erano ormai le 4 del pomeriggio. Giurai a me stesso che avrei firmato quel contratto e poi sarei uscito. Non ne potevo più.
Che tremenda vigilia di Natale!
L'unica cosa che mi consolava era il pensiero che a casa era già tutto pronto. Entrò Benjamin.
Zio Geronimo!
Squittì preoccupato.
Ho saputo che ti sei fatto male e sono venuto a vedere come stai.
Topolino mio, nipotino caro, sto benissimo, non preoccuparti.
Uscimmo insieme e ci dirigemmo verso casa. Mentre camminavamo, Benjamin chiacchierava:
zio Geronimo, come sei stato bravo ad aiutare quel camionista! E come sei stato coraggioso a salvare quella vecchietta! Ah, zio Geronimo, vorrei proprio essere come te. Ti voglio bene.
Poi, con aria solenne, mi diede il suo regalo: un cuoricino di argilla dipinto di rosso con incise le sue iniziali B.S. Benjamin Stilton.
È un fermacarte, zio, per la tua scrivania. Così ti ricorderai che il mio cuore è sempre vicino a te, anche quando siamo lontani.
Io, commosso, mi asciugai una lacrima. Stavamo quasi per ritornare a casa quando udii qualcuno piangere. Mi girai e vidi una topolina più o meno dell'età di Benjamin che singhiozzava, mentre un sorcetto dall'aria dispettosa le tirava le treccine. Le aveva anche fatto cadere lo zainetto. Io e Benjamin ci avvicinammo per difenderla. Io dissi solennemente:
ehi, tu! Lascia stare questa topolina!
Il piccolo teppista, per tutta risposta, ridacchiò sotto i baffi e mi tirò un calcione negli stinchi. Rimasi con un palmo di muso.
Per mille provole, che male!
Scivolai sul ghiaccio e caddi a muso in giù nella neve fresca. Benjamin gridò:
lascia stare mio zio, maleducato!
L'altro fuggì. Sputacchiando neve, mi rialzai. Benjamin raccolse i quaderni e le penne sparsi per terra e li restituì alla topolina. Poi la consolò.
Era solo un prepotente. E come tutti i prepotenti è anche un vigliacco. Hai visto che è scappato via subito?
La topolina si asciugò le lacrime.
Grazie, sei stato proprio coraggioso.
Benjamin diventò tutto rosso.
Ma no, non ho fatto niente di speciale.
I due ora sorridevano, tenendosi per la zampetta. Avevano già fatto amicizia. Mi presentai.
Ciao, il mio nome è Stilton. Geronimo Stilton. E tu come ti chiami?
Mi chiamo Toffoletta,
rispose lei timidamente. Li accompagnai tutti e due a bere una cioccolata calda nella pasticceria più elegante della città, Dolce Topo. Calava la sera. Era ormai buio. Riaccompagnammo Toffoletta. Poi ci dirigemmo verso casa mia.
Caro Benjamin, che tremenda vigilia di Natale! Prima l'incidente del camionista, poi la vecchietta, poi quel piccolo teppista che mi ha tirato un calcione negli stinchi. Meno male che ormai è finita.
Benjamin mi stringeva forte la zampa, trotterellando accanto a me.
Non vedo l'ora che arrivi questa sera, zio Geronimo. Chissà che bella festa!
Io, intanto, gli raccontavo che avevo già preparato tutto. L'albero di Natale, i doni, il panettone farcito al gorgonzola.
Anche il panettone, zio! Il panettone al gorgonzola! Wow, stratopico!
Ma quando imboccammo via del Borgoratto, dove abito io, annusai uno strano odore di bruciato. E ci passò davanti un camion dei pompieri a sirene spiegate. All'angolo tra via del Borgoratto e Corso Provolo chiesi a un passante, così tanto per curiosità.
Mi scusi, che cosa sta bruciando?
L'altro rispose con indifferenza.
Ma ho sentito dire che qui vicino sta bruciando la casa di un editore.
Ah, davvero? Non sapevo che abitasse un editore in via del Borgoratto, oltre a me, intendo.
L'altro continuò.
Già, pare che il tipo, cioè il topo, avesse dimenticato accesa una candelina natalizia. Che babbeo, vero?
Mi colpì un pensiero fulmineo e tremendo. Via del Borgoratto? Un editore? Una candelina natalizia? Ma quella era casa mia! Coi baffi tremanti per l'agitazione, mi aprì un varco nella folla, seguito da Benjamin.
Fate largo! Fate largo! Squeak! Mi sto bruciando la casa!
Arrivai davanti a via del Borgoratto numero 8. Casa mia! Ma ormai non c'era più nulla da fare. Che tremenda vigilia di Natale!
L'albero di Natale, la corona di pungitopo, il panettone al gorgonzola, i regali per la mia famiglia, il cenone che avevo organizzato con tanta cura.
Squeak!
Cosa dirò agli ospiti?
Benjamin tentava di consolarmi.
Zio, non importa. Stasera andremo al ristorante. E per il regalo non fa niente, mi basta il pensiero.
Vedi un pompiere che dirigeva un fortissimo getto d'acqua in casa mia.
Mi ci gioco la coda. Lei ha lasciato accese delle candele, vero? Ha visto i risultati? Oggi ne ho già dovuti spegnere 15 di incendi come questo. Ringrazi la portinaia, la signora Strofinotti. Altrimenti di casa sua a quest'ora sarebbe rimasta solo la porta. E forse neanche quella.
La portinaia squittì.
Dottor Stilton, ho chiamato i pompieri appena ho visto il fumo, ma era già tardi.
Con il morale sotto le zampe io mormorai.
Grazie comunque, signora Strofinotti.
Appena i pompieri se ne andarono, aprii la porta. Di colpo fui sommerso da un'ondata d'acqua.
Aiuto!
Strillai mentre la corrente mi trascinava via. Benjamin mi riacciuffò per le orecchie appena in tempo. Altrimenti sarei finito giù per le scale. Mi aggirai per casa verificando i danni. I pompieri, per spegnere l'incendio, avevano inondato la casa. Qua e là galleggiavano oggetti di tutti i tipi. Pentole, libri, addobbi natalizi. Vidi galleggiare un pacchetto giallo, tutto bruciacchiato. Era il regalo di Benjamin. In cucina trovai il panettone al gorgonzola, tutto fradicio.
Mi veniva da piangere. Avevo preparato con tanta cura.
Squillò il campanello. Con le lacrime agli occhi, mi trascinai fino alla porta. Erano Thea e Trappola.
Fratellini, che succede?
Geronimotto, hai mandato arrosto la casa?
Io zampettai nell'acqua, dirigendomi verso la cucina.
La casa è inondata. Che
Natale sarà?
Singhiozzai.
Che tremenda vigilia di Natale, ahimè!
Squeak!
Che cosa dirò ai miei ospiti? Io non voglio fare una brutta figura!
Geronimo, non fare l'isterico! Geronimo? Geronimo! Geronimo! Geronimo!
Io strillai esasperato.
Non gridare! Ci sento benissimo, sai!
Thea riattaccò a gridare.
Geronimo! Geronimo! È tutto sotto controllo, non farti prendere dall'ansia!
Io strillai ancora più forte.
Me la stai facendo venire tu, l'ansia!
Thea non mi ascoltò e cominciò a dare ordini.
Questo cenone natalizio si farà, o non mi chiamo più Thea Stilton. Trappola, Benjamin, ci serve una pompa marina, dei ventilatori e delle stufe per asciugare pavimenti e pareti. Tappezzeria per ricoprire i muri che erano stati affumicati dall'incendio. Mocchette per ricoprire i pavimenti rovinati dall'acqua. Un restauratore per sistemare i preziosi mobili antichi. Cibo per il cenone natalizio.
Io mormorai.
Impossibile. Non ce la faremo, non ce la faremo mai.
Crollai esausto sulla mia poltrona preferita. Ne uscì uno zampillo d'acqua che mi colpì dritto sul muso.
Ah! Che tremenda vigilia di Natale!
Thea ripeté.
Ce la faremo e come?
Io ero disperato.
Non c'è tempo! Gli invitati saranno qui alle 9, fra un'ora! Un'ora!
Trappola sogghignò e squittì, dandomi una gomitata.
Allora mancano solo 60 minuti all'ora X. Geronimuccio! Niente paura, Geronimetto! Ho un sacco di amici qui a Topazio, vedrai, Geronimacchio! Ti fidi o no di me, eh? Ti fidi, Geronimullo?
No, non mi fido!
Squitti, esasperato. Lui si stupì o finse di stupirsi. Poi, grattandosi la coda, mi strillò sul muso.
Non ti fidi? E perché? Ti ho mai fatto fare brutta figura, cugino? Eh? Dillo, dillo, Geronimino! Ti ho mai fatto fare brutta figura, Geronimus? Dillo, dillo, cugino! Dillo, Geronimicchio!
Sì che mi hai fatto fare brutta figura! Un sacco di volte!
Strillai.
E poi prendi nota per cortesia. Il mio nome è Stilton. Geronimo Stilton!
Trappola, fischiettando allegramente. Ma come faceva a essere di buon umore in un momento simile? Squittì nel cellulare.
Ciao carissimo, sono Trappola. Il tuo buon vecchio amico Trappola. Ho proprio bisogno di un favore. Cosa? Ah certo, lo so che oggi è la vigilia di Natale. Appunto ho chiamato te. Se no che favore sarebbe? Non mi importa un baffo del prezzo, tanto paga mio cugino. Allora sturati bene le orecchie, ecco cosa mi serve. Subito però, subitissimo. L'ora X si avvicina.
Uscì, seguito da Benjamin. Prima di andarsene, il mio nipotino mi diede un bacetto sussurrando.
Sta tranquillo, zio Geronimo. Vedrai che andrà tutto bene.
Poco dopo, entrò un tipo, cioè un topo, che indossava un maglione a righe bianche e viola. Puzzava di aringhe in modo disgustoso.
Oi là, naufraghi! Ci potrebbe navigare un peschereccio qui dentro. Io sono un amico di Trappola. Pappataccio papalardo, detto pap. Sono... non faccio per vantarmi, il miglior pescatore di aringhe di Topazia. Questi qui sono i miei aiutanti.
Poi fece un cenno ai due marinai che lo seguivano.
Sotto topastri, dateci dentro.
I due srotolarono un lunghissimo tubo di gomma collegato a un generatore di corrente e cominciarono a pompare acqua a più non posso, buttandola fuori dalla finestra. Udì uno scroscio e poi delle grida di sotto dalla strada.
Ma cosa succede?
Ma da dove viene tutta quest'acqua?
È un diluvio!
Guarda, viene dalla casa di Stilton!
Stilton?
Sì, Stilton, l'editore! Ma se lo becco!
I due marinai sogghignarono. In quel momento, Pappataccio vide Thea ed ebbe un colpo di fulmine. Non capì più niente. Si inchinò galantemente davanti a lei e cominciò a blaterare.
Sirena ammagliante, ninfa dei mari, faro della notte, luce delle tenebre, aurora boreale.
Thea, che è abituata a ricevere complimenti da tutti i suoi spasimanti, e sono tanti, ve lo garantisco, sorrise maliziosa e mormorò.
Oh, com'è galante.
Lui si arricciò i baffi, si inchinò con un gesto melodrammatico e riattaccò a squittire.
Principessa delle maree, reginetta dei corsari, dea delle onde. Non immaginavo che Trappola avesse una cuginetta tanto affascinante.
Poi andò subito al sodo.
È libera stasera per una cenetta a base di pesce. Conosco un ristorantino alla Triglia Innamorata.
Thea, sbattendo le ciglia, squittì.
Intanto butti fuori l'acqua. Per la cenetta vedremo.
Strillai esasperato.
Ma che cenetta è cenetta? Stasera è Natale e io tra poco avrò un mucchio di invitati. Siedi ad affare, la prego.
Lui mi guardò come se fossi un verme marino.
Anche lei è cugino di Trappola, vero? Però non c'è proprio confronto con la signorina. Stia tranquillo, adesso la svuotiamo, la cosa, sì, la casa. Su, via, non faccia l'isterico per un po' di umidità.
Volevo saltargli al collo, ma mi trattenni. Lui e i suoi scagnozzi erano la mia ultima speranza. Un attimo dopo, il pavimento era asciutto. Non c'era più neanche una goccia d'acqua. Non credevo ai miei occhi. Io chiesi...
Grazie, grazie, quanto le devo?
Lui si sprofondò in un inchino e mormorò galante a Thea.
Omaggio per la signorina.
Subito dopo entrò un tipo, cioè un topo, piuttosto grassoccio, con un tremendo abito di velluto viola a tre bottoni. Sotto zampa portava una piccola stufa e un minuscolo ventilatore. Lui si presentò con un inchino.
Salve signori, sono un amico di Trappola, mi chiamo Cortocircuito, rappresentante di elettrodomestici. Ho qui con me un ventilatore e anche una stufetta.
Io subito strillai.
Un ventilatore? Una stufetta? Ma non bastano!
Lui mi guardò con compatimento.
Ma lei sta scherzando, vero? O mi sta dando dell'incompetente? Guardi che con questo ventilatore compatto e questa stufa super micro robotizzata, io le asciugo la casa in un attimo, garantito al formaggio! E non si fidi delle apparenze.
Poi suggerì Sornione.
Scommettiamo?
Mi ci gioco 1.000.000 di croste di formaggio che lei non ce la farà, neanche in una settimana.
Lui sorrise.
Le chiedo solo 10 minuti.
Poi accese la stufa. In pochi secondi, non chiedetemi come, l'appartamento si trasformò in un forno. Quindi accese il ventilatore. Di colpo fu come essere nel deserto quando soffia il rovente vento del sud. Mancavano solo la sabbia
e i cammelli.
Fui costretto a uscire per prendere un po' d'aria, altrimenti svenivo di nuovo, stavolta per l'afa. 10 minuti dopo, lui mi chiamò con aria trionfante.
Venga, venga a toccare le pareti, visto che roba, eh? Gliel'avevo detto, li conosco bene io i miei prodotti, garantito al formaggio.
Poi mi batté una zampa sulla spalla, sorridendo sotto i baffi.
A Trappola l'ho fatto per amicizia questo favore, però i soldi della scommessa me li deve dare, eh? Quanto aveva detto 1.000.000 di croste di formaggio? Le spiace se vado a ritirarle domani stesso nella sua banca?
Io balbettai.
1.000.000? Io dicevo così, tanto per scherzare.
Lui insistette.
Ah, scherzava? Davvero? Beh... Se lasciamo perdere la scommessa, allora almeno mi compra la stufa e il ventilatore, eh? Guardi, le faccio fare un affare. Garantito al formaggio, uno sconto strepitoso, visto che è Natale. E poi guardi, lo so che l'hai visto simpatico.
Io sospirai rassegnato e andai a prendere il libretto degli assegni. Qualche istante dopo, entrò una squadra di 8 operai. Gridarono tutti in coro.
Noi siamo gli 8 fratelli Zampotto!
Ma si preoccupi, è in buone zampe! Anzi, in buone zampotte!
Strillò il più grasso, che si credeva molto spiritoso. Io mi sforzai di sorridere.
Ah, siete amici di Trappola, suppongo!
No! Passavamo di qua e suo cugino ci ha detto che lei era disperato, che voleva ritappezzare la casa e rimettere la moquette perché stasera aveva un impegno urgentissimo e che avrebbe pagato qualsiasi cifra! E allora io mi sono detto, qualsiasi cifra? Ah, beh, allora ho detto ai miei fratelli, che si fa? Gliela diamo o non gliela diamo una zampotta? Sempre che quello lì, cioè lei, Sgancio un bel contributo! Altrimenti, scusi, se glielo dico, ma non se ne fa niente! In questo caso ci vediamo dopo Natale. Sempre che lei non abbia veramente, ma decisamente, ma realmente urgenza, nel qual caso...
Io ero frastornato da quel lunghissimo discorso. Capii solo la parola urgenza e contributo. Così rassegnato, feci un gesto con la zampa come per dire «Ho capito». E andai a prendere il solito libretto degli assegni. I fratelli Zampotto attaccarono subito a lavorare. 10 minuti dopo, 10 dico, la casa era ritappezzata completamente e i pavimenti ricoperti di una moquette gialla nuova di zecca. Un attimo dopo entrò un tipo, cioè un topo, dall'aria raffinata. Con aria snob, lui si lucidò il monocolo con un fazzolettino di seta gialla. Poi controllò l'ora su un raffinato orologio d'oro infilato nel taschino del panciotto.
Buongiorno allor signori. Io sono il professor Topier Antiquaratto, esperto di restauro. Sono stato consultato da un certo Trappola, credo sia suo cugino.
Io gli strinsi la zampa. Grazie, professore. Con lei i miei preziosi mobili antichi saranno in buone zampe. Lui pulì di nuovo il monocolo, lo appoggiò sulla punta del muso ed esaminò attentamente i mobili scuotendo la testa.
Scusi se glielo chiedo, ma li ha pagati per autentici?
Io impallidii. Ma certo, sono autentici. Li ho comperati nel negozio Angolo del Tarlo. Lui emise un gemito e si portò una zampa alla fronte.
Oh, no, proprio all'angolo del Tarlo. Ma non lo sa che quel negozio appartiene al più grande truffatore della città? I mobili che si vendono all'angolo del Tarlo sono tutti, ma proprio tutti, assolutamente falsi.
Io mi sentii mancare. Lui mi batté una zampa sulla spalla.
Non si preoccupi, glieli potrei ritirare io e se volesse fare bella figura stasera con i suoi ospiti, forse non le ho ancora detto che anch'io ho un negozio proprio di fronte all'angolo del Tarlo.
Tirò fuori un lussuoso catalogo a colori.
Ecco qua, una magnifica credenza in noce del 700, una preziosa vetrinetta in mogano, una deliziosa libreria in ciliegio, una splendida cassapanca in noce per l'ingresso. Oh. Un eccezionale tavolo in mogano allungabile. Ho saputo che stasera avrà molti ospiti. E meravigliose sedie in stile, naturalmente. Vuole sapere il costo di ogni pezzo?
Io lo interruppi. Mi dica solo il totale. E tirai fuori il libretto degli assegni. 10 minuti dopo avevo già i mobili in casa. Un istante più tardi entrarono a passo di carica 30 camerieri in uniforme candida. Reggevano vassoi carichi di ogni prelibatezza. Dopo di loro entrò un tipo, cioè un topo, più largo che alto, ciccioso, con un paio di baffoni a manubrio. Lo riconobbi perché lo avevo visto in TV e sbarrai gli occhi. Era il cuoco più famoso di Topazia, Raviolindo Turtlin. Ed era a braccetto con Trappola, mio cugino. Trappola gongolava.
Non lo sapevi, che sono molto, molto amico di Raviolindo? Eravamo compagni di asilo, per questo ha accettato di cucinare per noi stasera.
Presto, il tavolo in soggiorno fu imbandito di delizie. Erano 9:00. Suonò il campanello. Forse il primo invitato? No, era il fattorino della formaggeria che doveva consegnare le 2 forme di grana ordinate quella mattina. Ebbi un'idea. Erano un dono perfetto per te e Trappola. Poco dopo, il campanello trillò di nuovo. Il primo invitato? No. Era il fattorino del negozio di giocattoli, con il gatto di peluche.
È per te, Benjamin, dissi con affetto.
Grazie, zio, ti voglio bene,
disse, dandomi un bacino sulla punta del muso.
Buon Natale, bocconcino di grana. Anch'io ti voglio bene.
Benjamin mi mormorò all'orecchio.
Zio, e i regali per gli invitati?
Io mi sentii mancare. Me ne ero completamente dimenticato. Benjamin sorrise. Tirò fuori un cesto pieno di biscottini portafortuna di pan pepato a forma di stella, con un fiocco rosso.
Erano il mio regalo per gli invitati, ma li distribuiremo insieme, zietto.
Io lo abbracciai, commosso. Il campanello trillò di nuovo. Stavolta era davvero il primo ospite.
Zia Lippa!
Caro, carissimo nipote!
Zia Lippa, che piacere rivederti! La zia entrò in anticamera e subito ammirò la cassapanca di noce.
Oh, che meraviglia la tua casa, Geronimo!
Ah, zia, se sapessi che tremenda vigilia di Natale! La zia mi porse il suo regalo, una sciarpa lavorata a uncinetto. Io e Benjamin le offrimmo un biscottino portafortuna. Già il campanello suonava di nuovo. Era il secondo invitato, lo zio Smilordo Zanzibar. Mi disse con aria furbetta:
anch'io ti ho portato qualcosa, Geronimo. Mio figlio, Virgulto Zanzibar.
Io sorrisi alla battuta. Conoscevo bene la sua taccagneria. Dopo di lui entrarono zia Margarina e zio Mascarpone, con le due gemelline Fontina e Fonduta. Le due topine, con un inchino, mi porsero un enorme pacco infiocchettato.
Per te, zio Geronimo!
Aprì. Era una scatola di biscotti allo zenzero, i miei preferiti! Con loro entrò mio zio Arterio, un tipo, cioè un topo, ipocondriaco, che teme sempre di buscarsi ogni genere di malanno. Lui sbirciò l'ingresso e mormorò:
che c'è stasera a cena? Tutta roba leggera, spero! E scusa se te lo chiedo, ma non hai invitato nessuno con raffreddore, eh?
Mi regalò un barattolo di miele curativo per la tosse. Udì una pernacchietta e sobbalzai. Era zio Pernacchio, il solito burlone. Lui mi porse un pacchettino che io incautamente aprii. Ne uscì un pugno di gomma che mi colpì il muso, già acciaccato.
Squì!
Strillai atterrito.
Nipote, te l'ho fatta anche questa volta!
Strillò lui felice. Carino! Proprio un bello scherzo! Mormorai io cortesemente. Trillò di nuovo il campanello. Era mio zio Aristopo, professore all'università di Topazia. Mi porse un libro di filosofia.
Così ti farai finalmente una cultura, nipote.
In quel momento arrivò anche Torquato Travolgiratti, detto Panzer. Mio nonno! Da lui ho ereditato l'eco del roditore, che comunque lui considera ancora di sua proprietà. Nonno Torquato mi batté una zampa sulla spalla.
Allora, nipote, come va l'azienda? Ti stai comportando bene? Guarda che altrimenti vengo a riprendermela!
Io sorrisi e sospirai. Sì, nonno, mi sto comportando bene. Con lui c'era anche la sua fedele governante, la Pina, famosa per le sue squisite lasagne al formaggio triplo. Io ero felice. Guardai l'albero di Natale. Quanti pacchetti e pacchettini ora si ammucchiavano pronti per essere aperti. Oltre ai parenti, avevo invitato anche amici, conoscenti e i miei collaboratori dell'Eco del Roditore. C'erano anche tutti gli amici di Tea e una folla di amici di Trappola. Benjamin, che aveva invitato Toffoletta e Tippo, lesse ad alta voce una poesia natalizia.
Finalmente è arrivato Natale. È proprio un giorno speciale. Tutti i sorci si scambiano doni, tutti si sentono buoni. Buon topo Natale a voi e a tutti i roditori. Che la gioia sia sempre nei vostri cuori.
Finalmente il grande Raviolindo si affacciò dalla cucina. Si arricciò i baffi con aria trionfale, tossicchiò, quindi annunciò solennemente:
signori roditori, la cena è servita!
Stavamo per attaccare con gli antipastini al formaggio quando Pinky sussurrò a Certosina:
chissà cosa farà Sally Rasmussen stasera?
Io ascoltavo distrattamente. Sapete chi è Sally Rasmussen? È il direttore della Gazzetta del Ratto, la mia concorrente più temibile. Certosina rispose:
ho sentito dire che Sally trascorrerà un Natale molto triste, a casa, da sola. Pare che nessuno, neanche i suoi collaboratori, abbiano voluto invitarla.
Trappola commentò:
mi ci gioco la pelliccia che rimarrà sola. Chi riesce a sopportarla?
In quel momento Raviolindo entrò reggendo alto un vassoio colmo di leccornie. Io mi guardai attorno. Vidi i musi contenti di tutti i miei parenti, di tutti i miei amici, di tutti i miei collaboratori. Vidi gli amici dei parenti e gli amici degli amici, e tutti erano felici. D'improvviso mi colse un attimo di malinconia al pensiero che Sally invece fosse sola in quella notte speciale.
seguendo un impulso che neanch'io riuscivo a spiegarmi, chiesi scusa a tutti gli invitati e corsi al telefono. Composi il numero di Sally.
Pronto? È la signora Rasmussen? Sally Rasmussen? E qui parla Stilton, Geronimo Stilton.
Capii che Sally era sorpresa. Dall'altra parte del telefono udii il suo vocione tuonare.
Per mille croste stagionate di provole affumicate. Che cosa vuoi, Stilton, dico?
Sally, vuoi venire qui, a casa mia? Sto festeggiando il Natale con gli amici. Ci fu un lungo, interminabile silenzio.
Perché, Stilton, dico? Perché mi inviti?
Pazientemente spiegai. Sally, questa non è una sera come tutte le altre. Mi dispiace saperti a casa da sola. Lei tacque, poi borbottò.
Va bene, ma solo per questa volta, eh? E solo perché è Natale, Stilton, dico!
Io sorrisi sotto i baffi. Sally non cambierà mai. 3 minuti dopo già suonava alla mia porta. Con un grugnito mi porse un pacchettino.
È per te.
Lo aprì. Conteneva una minuscola cornice d'argento con una foto di Sally. Dietro c'era una dedica. Al mio amico nemico, in un momento di tregua, dico. Io la invitai ad entrare.
È Natale, Sally.
Lei mi guardò diffidente. Poi, finalmente sorrise e mormorò.
Dico, è Natale, Stilton.
Cari amici roditori, a risentirci al prossimo libro. Un altro libro coi baffi. Parola di Stilton, Geronimo Stilton.
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.